Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Questa sera la nostra tavola rotonda è dedicata al volto di Cristo, Gerusalemme e la Quaresima. E Gerusalemme è, tra le tante altre cose, un'infinità di volti diversi. Gerusalemme è la città in cui si cerca il volto di Dio, eppure il volto di Dio e il volto dell'uomo sono spesso sfigurati qui in Terra Santa. Ma questa terra in cui innumerevoli volte nella storia il volto dell'uomo e il volto di Dio sono stati deturpati è anche il luogo della trasfigurazione di Gesù. E proprio nella tradizione iconografica che abbiamo qui in Oriente, l'icona della trasfigurazione è il paradigma di tutte le icone. La materia visibile diviene porta dell'invisibile. Sul Tabor, il volto di Dio cercato dall'uomo in tutte le religioni è ora rivelato definitivamente in Gesù Cristo, che è icona del Dio invisibile, come Paolo, irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, come si dice nella lettera agli Ebrei. E il cammino della Quaresima che stiamo vivendo non è in fondo che metamorphosis, come si dice in greco, si può tradurre trasformazione, trasfigurazione nel volto di Cristo, che è il nostro specchio, che deve diventare il nostro specchio. Lo sfigurato è divenuto il trasfigurato, il più bello tra i figli dell'uomo. E per quanto riguarda il volto di Cristo, secondo quanto narra San Luca nel suo Vangelo, Pietro, dopo il suo rinnegamento, si incontra con il volto misericordioso di Cristo. Come dice il Vangelo di Luca, allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E qui c'è veramente tutto: Gerusalemme, il volto tradito di Dio e dell'altro, la possibilità di ritrovarlo e che il volto di Dio si volga di nuovo a noi. E quindi c'è anche la Quaresima e anche il Giubileo che stiamo vivendo. Questa bellezza del volto di Cristo e in Lui del volto dell'altro è stato ricercato dalle miriadi di volti di pellegrini in Terra Santa. E all'inizio di questa Quaresima vogliamo cercare insieme il volto di Cristo, come dice il Salmo 26, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E questo significa irrimediabilmente incontrarsi con il volto del fratello. Come dice letteralmente Giacobbe a Esaù quando si riconcilia con lui, si dice così letteralmente nel libro della Genesi 33:10, ho visto il tuo volto come si vede il volto di Dio, in ebraico ra'iti fanecha kirot pene Elohim, ho visto il tuo volto come si vede il volto di Dio. E così non vogliamo misconoscere le sofferenze dell'altro, anzi abbiamo la missione di rendere presente il volto radioso dell'amore divino in questa generazione. Questo può avvenire solo attraverso il volto dell'altro, in attesa della definitiva visione del volto di Dio. Noi facciamo sempre una preghiera, nel Salmo 42, rivolgiamo sempre questa preghiera a Dio nel nostro esilio terreno, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Questa domanda è definitivamente legata a un'altra domanda, quando verrò e vedrò il volto di mio fratello o di mia sorella? Ecco, il volto di Dio, il volto dell'altro, si sono rivelati insieme nel volto di Cristo, che ci ha amati quando eravamo nemici, così che, come speriamo in questa Quaresima, in questo Giubileo, possiamo veramente vedere nell'altro Cristo. Ecco, oggi abbiamo tre illustri ospiti, e ne abbiamo scelti tre, anche abbiamo un pochino meno tempo del solito. Il primo nostro ospite è il dottor Fabio Quadrini, laico, coniugato, specializzato in studi sindonici presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, e ormai da tanti anni con grande passione si dedica allo studio della sindone, della Santa Sindone, con particolare attenzione, come ho avuto modo di leggere nei suoi scritti, di ascoltare nelle sue conferenze, all'ambiente del tempo di Gesù e quindi anche a Gerusalemme. E buonasera Fabio, ci sei?
Buonasera Don Francesco, ti ringrazio per l'invito, saluto gli altri ospiti che hai coinvolto e un saluto, una buona serata a tutti i radioascoltatori di Radio Maria, ben trovati.
Grazie, grazie, benvenuto. Allora, io ti farei subito la prima domanda, cioè vorremmo sapere, visto che questa puntata è dedicata al volto di Cristo, cosa ci dice la Santa Sindone sul volto di Cristo e come il volto sindonico ha ispirato e anche influenzato l'iconografia fin dai tempi più antichi?
Sì, bene, Don Francesco. Allora, innanzitutto puntualizziamo come la Sindone non sia assolutamente un dipinto, e questo è un dato certo ed appurato scientificamente, ma prima di tutto precisiamo a carattere generale cosa sia la sindone anche per i nostri radioascoltatori. Ebbene, la sindone è un lenzuolo di lino delle dimensioni di circa 442 cm per 113 cm. Sulla sindone è impressa l'immagine frontale e dorsale di un uomo morto, il quale è stato sottoposto ad una serie di torture, tra cui una feroce flagellazione con un flagrum romano ed una coronazione di spine, nonché sottoposto ad una crocifissione con chiodi nei polsi e nei piedi. L'uomo della sindone risulta anche trafitto al fianco destro, tra la quinta e la sesta costola, da un'arma da punta e da taglio, altamente identificabile con una lancia, e tale trafittura risulta essere una perforazione post mortem. Ecco, le analisi scientifiche sulla sindone del progetto di studi denominato STURP, Shroud of Turin Research Project, sono giunte a questa conclusione, e cito, ripeto, analisi scientifiche applicate alla sindone. L'immagine della sindone è quella di una vera forma umana di un uomo flagellato e crocifisso, e la scienza continua, non è il prodotto di un artista. Bene, precisato tutto ciò, andiamo allora a scrutare il volto dell'uomo della sindone. Ecco, sull'uomo della sindone sono fortemente riscontrabili la fronte e gli zigomi gonfi, la cartilagine nasale rotta, la guancia destra gonfia, i baffi e la barba intrisi di sangue. Sul volto dell'uomo della sindone, inoltre, risultano anche i seguenti segni di bastonate, fuoriuscita di sangue e saliva dalla bocca, tormenti su labbro e mento, è proprio evidente la barba strappata, e c'è la deviazione della pinna nasale. Si rileva anche come sul volto dell'uomo della sindone risultino propriamente anche segni di cadute. Non di meno, è decisamente da notare con particolare meraviglia come l'immagine del volto dell'uomo della sindone, nonostante i numerosi traumi subiti, presenti un aspetto sereno. Bene. Ora, la sindone può aver influenzato la raffigurazione del volto di Gesù? Ecco, nel primo periodo della Chiesa, e facciamo riferimento fino al III secolo, Gesù era rappresentato in maniera simbolica come un pesce eucaristico, pesce il cui nome in greco è ichthys, ovvero un acronimo di Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, ecco in greco Jesus Christos Theou Huios Soter. Inoltre è da riferire come le prime rappresentazioni umane di Gesù nelle catacombe fossero il buon pastore, il maestro e il taumaturgo. Ecco, rappresentazioni queste ancora simboliche. Interessante notare come il Gesù rappresentato giovane e imberbe facesse allusione e riferimento alla sua divinità, ovvero all'eternità di Dio. Ecco, questo con buona probabilità era il periodo del nascondimento della sindone. Ora, per quanto riguarda l'aspetto di Gesù, è necessario tenere presente come la sacra scrittura non tramandi alcuna descrizione della persona fisica del Salvatore. Inoltre è verosimile considerare come le proibizioni dell'Antico Testamento impedissero ai primi discepoli di Gesù di fissarne la fisionomia nelle diverse tipologie rappresentativo-artistiche, benché la leggenda, ecco, ne attribuisca alcune a San Luca o a Nicodemo. Inoltre, a proposito di Antico Testamento, ecco che tale scrittura andava addirittura a creare una certa confusione circa l'aspetto del Messia. Difatti, nel quarto carme del servo di Adonai, e precisamente in Isaia capitolo 53 versetto 2, è affermato, e cito: «Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere». D'altra parte, un canto messianico in forma di mistico epitalamio, e precisamente Salmo 45-44 versetto 33, esclama, e cito: «Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia». Ecco allora, nei primi tempi del cristianesimo dunque, come accennato, nelle rappresentazioni riguardanti Gesù furono usati soltanto simboli, come appunto l'agnello, il pane e il pesce. Un'alternativa era quella di applicare alla figura di Cristo sembianze derivate da altre religioni non cristiane. Fra le immagini più antiche possiamo ricordare il Christus Sol Invictus del mausoleo dei Giuli nella necropoli vaticana, terzo secolo orientativamente, in cui Gesù è rappresentato come il Dio Sole in contrapposizione all'Helios pagano. Ora, ecco il passaggio interessante. Dopo l'apertura al cristianesimo sancita da Costantino nel 313 con l'editto di Milano, ecco che cominciò a diffondersi una diversa immagine del volto di Gesù, caratterizzata questa diversa immagine del volto di Gesù da barba non troppo lunga, dai baffi, dal volto stretto, alto e maestoso, dai capelli lunghi che cadono sulle spalle, talvolta mostrano una riga centrale che li divide. Ecco, dal IV secolo dunque cambia l'iconografia del volto di Gesù e compare il Cristo barbato, chiaramente somigliante alla Sindone. Sulla Sindone, invero, si possono individuare parecchi elementi non regolari, difficilmente attribuibili alla fantasia degli artisti, che fanno fortemente ipotizzare come le antiche raffigurazioni del volto di Cristo possano dipendere decisamente ed effettivamente proprio dall'osservazione del sacro telo. Ecco, un elenco sommario di questi elementi artistici non regolari che sembrerebbero decisamente derivare dall'osservazione della Sindone e che risultano evidenti nelle antiche raffigurazioni del volto di Cristo sono tutto sommato le seguenti. Ecco, i capelli sono lunghi e bipartiti. Molti volti mostrano due o tre ciocche di capelli nel mezzo della fronte. Può essere questo, per esempio, una maniera artistica di raffigurare il rivolo di sangue a forma di epsilon presente sulla fronte del volto sindonico. Le arcate sopraccigliari sono pronunciate. Molti volti hanno un sopracciglio più alto dell'altro, proprio come il volto sindonico. Alla radice del naso, alcuni volti di Cristo hanno un segno come di un quadrato mancante del lato superiore e sotto di esso c'è un segno a V. Inoltre il naso è lungo e diritto. Gli occhi sono grandi e profondi, spalancati, con iridi enormi e grandi occhiaie. Gli zigomi sono molto pronunciati, talvolta con macchie. Una zona abbastanza larga tra le gote del volto sindonico e i suoi capelli è rimasta senza impronta, così che le bande dei capelli appaiono come troppo distaccate dal viso. Una guancia del volto sindonico è molto gonfia a causa di un forte trauma, perciò il volto risulta asimmetrico. I baffi, che sono spesso spioventi, sono disposti asimmetricamente e scendono oltre le labbra da ciascun lato con un'angolatura diversa. E gli ultimi tre segni sono questi. La bocca è piccola, non nascosta dai baffi. C'è una zona senza barba sotto il labbro inferiore e la barba, non troppo lunga, bipartita e talora tripartita, è leggermente spostata da un lato. Ecco, questi sono tutti dettagli artistici che riscontriamo nelle antiche raffigurazioni del volto di Cristo. Dettagli artistici questi che sembrano dipendere decisamente ed effettivamente proprio dall'osservazione del sacro telo, dato anche il fatto, come dicevo, che sono elementi non regolari, difficilmente attribuibili alla fantasia degli artisti, ma che si possono individuare invece proprio dall'osservazione della sindone. Ora, per chiudere questo mio intervento, ritengo estremamente interessante riportare alcune definizioni di questo volto dell'uomo della sindone. Ecco, il poeta Paul Claudel sosteneva che più che un'immagine è una presenza, è il Cristo storico in mezzo a noi. Il botanico esperto in microtracce Max Fry Sulzer, sottolineando come il volto dell'uomo della sindone fosse un volto triste ma maestosamente sereno, diceva: chi mai può essere se non il Cristo? Un uomo che dopo tante sofferenze mostra un volto così soffuso di divina maestà. Ma la definizione che da studioso ed esperto specializzato della sindone io personalmente sento di formulare, ovvero formulo come mia, definizione insomma che mi appartiene e mi caratterizza, è ispirata ad una riga evangelica, ovvero il volto dell'uomo della sindone è un volto trasfigurato che brilla come il sole. E chiaramente il riferimento è alla trasfigurazione secondo Matteo, capitolo 17, versetto 2. Invero l'immagine sindonica secondo la scienza, e lo volevo anche accennare prima ma il tempo è stato un po' tiranno stasera, sembra essersi impressa sul telo sindonico, sarebbe scaturita insomma l'immagine sindonica con altissima probabilità proprio a motivo di un lampo di luce brevissimo e potentissimo che ha impressionato il lenzuolo. Non di meno, e chiudo, credo che la definizione più forte del volto dell'uomo della sindone ce la possa dare proprio l'iconografia stessa. Generalmente, invero, a ridosso della testa del Cristo rappresentato nelle icone, ovvero nei tre bracci della croce che sono inseriti nel nimbo, nell'aureola del Cristo rappresentato nelle icone, ci sono queste tre lettere greche, ovvero O-on, che altro non sono se non esattamente il nome di Dio. Ego eimi, io sono. Ego eimi o-on, ovvero colui che è, citando appunto il greco di Esodo capitolo 3 versetto 14. Ecco insomma, nell'aureola del Cristo rappresentato nelle icone c'è scritto esattamente o-on, ovvero colui che è. Ecco, credo effettivamente che questa possa essere decisamente la definizione più forte e personalmente più vera del volto dell'uomo della sindone.
Bene, grazie tante Fabio di questa tua ottima sintesi e che ci ha servito in un piatto d'argento il passaggio ora all'iconografia, perché abbiamo anche l'onore di avere con noi Maria Ruiz Rodriguez, Vergine consacrata, servizio del Patriarcato Latino di Gerusalemme, iconografa spagnola, che ha scoperto la passione per l'arte bizantina in un contesto monastico e poi ha studiato in diversi paesi tra Spagna, Francia e Italia, seguendo le orme soprattutto dei grandi maestri iconografi russi e bizantini. Anche ho avuto il piacere di poter vedere proprio una sua mostra nel Patriarcato Armeno di Gerusalemme dal titolo Light of Grace, cioè la luce della grazia, ed è una collezione di suoi dipinti originali realizzati, pensate, per la nuova edizione del Messale in lingua araba che noi usiamo qui per il rito latino, nel Patriarcato Latino di Gerusalemme, che veramente sono meravigliose e sono una collezione di icone e di disegni che illustrano i diversi misteri delle celebrazioni di tutto l'anno liturgico. All'inaugurazione di questa mostra era presente anche sua beatitudine il Cardinal Pizzaballa, il quale anche ecco, con cui diciamo lavora a stretto contatto certamente Maria Ruiz Rodriguez, perché questo si tratta del messale romano, e poi sta anche Maria sta anche lavorando in un meraviglioso evangeliario in arabo, tutto scritto a mano e corredato da sue icone. Ecco, buonasera Maria, ci sei?
Buonasera, sì, sono qua. Buonasera,
ecco, noi
Francesco.
Siamo vicini perché buonasera anche tu sei a Gerusalemme. Ecco, allora ti volevo chiedere, tu stai dedicando praticamente la tua vita, la tua missione, oltre altre cose, ma a mostrare soprattutto la bellezza del volto di Cristo, della Santa Vergine Maria e dei Santi e di Gerusalemme ai nostri fedeli della Terra Santa. Che importanza ha avuto nella tua vita cristiana e anche nella tua arte iconografica la contemplazione del volto di Cristo? Poi tu vivi a Gerusalemme e, anche se mi permetto un'altra domanda, come coniugare in questa città di Gerusalemme la ricerca del volto di Cristo e quella del volto dell'altro?
È una domanda molto piena di sfide. Per iniziare con un accenno esperienziale su questa contemplazione del volto di Cristo, vi posso raccontare come ho iniziato a interessarmi di questa arte iconografica e sono stata un po' introdotta. All'inizio della mia formazione mi è stato proposto conoscere questo cammino, innanzitutto come un cammino di preghiera, dell'iconografia, visto che avevo interesse per l'arte. Per dire il vero, non mi sono mostrata molto interessata, avevo più inclinazione per l'arte moderno, contemporaneo, oppure l'espressione religiosa dell'arte contemporaneo, ma la persona che mi l'ha proposto mi ha detto: guarda, io ti propongo, prima di rifiutare questo, che hai tutta libertà di farlo, ti propongo di fare un'esperienza di digiuno. La proposta era di vivere un mese senza guardare altre immagini che non fossero le icone. A me mi è sembrata una proposta un po' strana e anche non mi attirava tantissimo, perché le icone mi sembravano immagini rigide e lontane, ma mi sono detta: sono giovane, un mese della mia vita lo posso dare a questa esperienza. Io ho provato, ho tolto dalla mia vista tutte immagini, foto, pure immagini, rappresentazioni religiose, moderne, e altre stile che non fossero icone. Devo dire che dopo un mese di essere davanti a queste immagini, ho scoperto che non ero io a guardarle, ma c'era un sguardo che mi guardava me stessa. Questo sguardo mi ha veramente mi ha commosso al punto di voler passare la mia vita a cercare di dove veniva questo sguardo e come io potevo anche entrare in quella relazione che mi faceva trasmettere questo sguardo attraverso le immagini sante delle icone. Quindi per me la contemplazione del rostro di Cristo è stato un po' innanzitutto un'esperienza di incontro e di relazione viva con Cristo, attraverso una presenza che è oltre a una rappresentazione artistica. Non so se posso parlare adesso un po' della tua seconda domanda, come
certo,
trovare...
Certo, certo.
Come trovare il rostro di Cristo nel rostro dell'altro in Gerusalemme. Infatti Cristo stesso l'ha detto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, quando nel passo del giudizio universale dice ai giusti: venite, benedetti il mio Padre, perché ero affamato, mi avete nutrito. Scusate il mio italiano, non sono italiana di madrelingua, quindi magari non riesco a fare le
citazioni. No, parli molto bene, tranquilla, parli molto bene.
E rispondendo a questa invitazione di Cristo, i giusti hanno detto: quando mai ti abbiamo visto? È molto profondo questa risposta, perché Cristo dice: voi mi avete servito, e loro rispondono: quando ti abbiamo visto, vedere Cristo è essere capace di servirlo nell'altro. E questo Gerusalemme è una sfida costante, perché è pieno di altri, è una congiunzione di culture, di religione che ti tira fuori costantemente. Devi costantemente fare questo esercizio di tornare a questa parola di Cristo, di aprire gli occhi per vederlo nell'altro, nell'altro che a volte ti scomoda, che a volte ti magari anche ti violenta, perché ha modi e pensieri e atteggiamenti che sono diversi, e invece questa vulnerabilità ti apre a una profondità universale del volto di Cristo, che penso che Gerusalemme è un posto unico per viverlo. Io dico tante volte che Gerusalemme è una caotica armonia, perché non si capisce come tante culture, atteggiamenti, pensieri, attitudini di vita diversi possono coesistere. Ci sono tanti scontri, ma comunque ci siamo tutti. È anche un specchio del, io me lo dico a me stessa, del cuore, del proprio cuore, con tutte le sue contraddizioni e tensioni interne che comunque coesistono. Questo vi potrei dire, più di un, come un, da un punto
benissimo,
di vista esistenziale che altro.
Come no, grazie anche, grazie, proprio è quello che volevamo sentire, anche legato alla tua esperienza personale e anche all'esperienza viva che hai di Gerusalemme già da tanti anni. Bene, allora adesso io direi facciamo una breve pausa musicale e poi continueremo con il prossimo ospite, e poi anche speriamo di continuare a fare anche altre domande ai primi due ospiti che abbiamo appena ascoltato. Allora facciamo la pausa musicale, grazie. Allora, il dottor Fabio Quadrini e anche l'iconografa Maria Ruiz Rodriguez ci hanno introdotto alla bellezza del volto di Cristo nella Sacra Sindone e poi anche nell'iconografia, anche nel contesto di Gerusalemme. Abbiamo l'onore di avere con noi il professor Francesco Paolo Ciglia, che anche lui ci introdurrà alla bellezza del volto. È sposato, laico ovviamente, con tre figli, filosofo, professore di filosofia della religione e di etica delle relazioni presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, è membro in ruoli direttivi di numerose istituzioni, comitati scientifici, redazione di riviste nazionali e internazionali, autore di numerosissime pubblicazioni, sia articoli sia molte monografie. E lui è specialista di filosofia dell'esistenza e dell'ermeneutica filosofica contemporanea come Parison, ma specialmente del pensiero ebraico del XX secolo, di Rosenzweig e di Levinas. E allora, ecco, buonasera Francesco Paolo.
Buonasera Francesco, grazie per l'invito, grazie per la presentazione che hai fatto.
Grazie, un grande piacere e onore averti come al solito. Ecco, tu hai dedicato una gran parte della tua ricerca e del tuo insegnamento al personalismo e quindi al volto dell'altro, in particolare sulla scia del grande filosofo ebreo Levinas, che anche hai conosciuto, incontrato varie volte, di cui hai tradotto varie opere anche in italiano, cosa non facile, dal francese. Ecco, qui in Terra Santa e più in generale in Medio Oriente e purtroppo in tante altre parti del mondo il volto dell'uomo e della donna, ecco, sono sfigurati. Cosa ci dice Levinas e anche tu come filosofo, come tua sintesi, sull'incontro con il volto dell'altro? Cioè, cosa avviene nell'incontro con il volto dell'altro e come emerge in filigrana, come diceva Levinas, il volto dell'altro per eccellenza, cioè Dio?
Allora, il tema del volto è un tema assolutamente fondamentale all'interno del pensiero di Levinas. Potremmo dire che il volto è la cifra suprema dell'umano. È chiaro che per che cosa intende Levinas per volto? Chiaramente non semplicemente pure semplici tratti somatici, insomma occhi, naso, bocca, fronte, zigomi, guance, eccetera, ma diciamo che attraverso è il luogo in cui, cioè, questi tratti somatici sono il luogo, il tramite attraverso cui si compie l'epifania dell'altro uomo, sono il veicolo dell'essere umano vivente, questi tratti, e soprattutto il volto dell'altro uomo è parola. Parola anche quando l'uomo tace, il volto parla non solo con la bocca, ma con tutto l'insieme delle sue linee, anche soprattutto con gli occhi, no? Quindi il volto è assolutamente parola. Ora, il volto parla, ma che cosa dice? Per Levinas dice sostanzialmente un qualcosa di fondamentale. Dice: non ucciderai, non uccidermi, non lasciarmi morire. E quindi il volto è la manifestazione di un evento etico, cioè l'altro col suo stesso volto mi dice di non ucciderlo, di non lasciarlo morire. Questo significa che l'apparizione dell'altro sempre mobilita un istinto omicida, no? Per cui tu parlavi di questo volto umano sfigurato in tante parti del mondo. Diciamo che la violenza contro l'altro uomo è la tentazione che promana dal volto. Perché? Ecco, questo è un problema filosofico fondamentale, no? Il volto, l'incontro col volto è la fonte della vita, ma questo emergere, questo irrompere del volto nel circolo chiuso della mia libido egocentrica, egoistica, mi detronizza, no? Cioè l'ego viene sbalzato dal trono in cui si colloca incessantemente. Chiaro, in questo essere detronizzato il soggetto umano riceve la vita, riceve il senso, ma da lì promana anche una minaccia di morte, perché la presenza dell'altro limita l'aria, la luce, il sole, la vita, il nutrimento, no? E quindi l'altro può diventare un concorrente, quindi c'è un'ambiguità fondamentale del volto che è fonte di vita, ma anche minaccia di morte, no? Ora, questo ci si potrebbe interrogare perché, il perché profondo di questa ambiguità, e qui il discorso sarebbe molto complesso, è un tema filosofico fondamentale, anche un tema teologico fondamentale che si potrebbe approfondire. Adesso io volevo precisare ancora che per Levinas che diciamo che il volto dell'altro è ciò che conferisce l'identità ultima stessa al soggetto umano. L'essere umano si trova addossato di fronte al volto dell'altro di una responsabilità infinita di non lasciar morire, di non uccidere, e quindi dal volto promana un appello alla responsabilità, un appello imperioso, un comando che però è inerme, non si tratta di una potenza, diciamo, che costringe. Io posso benissimo disattendere questa responsabilità che l'apparizione dell'altro mi mette sulle spalle, no? Posso dire: l'altro non mi interessa, muoia pure di fame, no? Posso disattendere, ma non posso cancellare il fatto che questo appello accorato alla responsabilità resta lì. E quindi potremmo dire che l'essere umano non ha semplicemente responsabilità per l'altro, ma molto di più è responsabilità per l'altro. L'uomo è diaconia, servizio per l'altro. E questa è la risposta più profonda all'interrogativo sulla mia identità. Chi sono io? Io sono profondamente, intimamente, radicalmente, parossisticamente diaconia per l'altro, servizio per l'altro. Questa diaconia mi sconvolge, mi schiaccia, perciò suscita la mia sempre possibile violenza, mi consuma, mi corrode, rappresenta una minaccia mortale per l'integrità della mia persona, ma mi dà anche insieme un'identità che nessuno potrà mai togliere. Perché? Perché io sono unico, solo io, non posso addossare su un altro la mia responsabilità etica. non posso scaricare su un altro. In questo senso sono unico, in questo senso sono anche eletto, no? Levinas rilegge il tema biblico dell'elezione in questo senso, nel senso che nessuno di noi, cioè ognuno di noi è eletto a questo servizio. Ora, questa diaconia per il prossimo costituisce per Levinas l'essenza e il succo della Torah ebraica, al di là di prescrizioni, leggi, culti, no? Ecco, quindi quando si accusa di formalismo la Torah ebraica, insomma, si è completamente fuori bersaglio, perlomeno nell'ottica del pensiero di Levinas, no? Per questo Levinas apprezzava moltissimo il capitolo 25 del Vangelo di Matteo: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato da bere, straniero. E secondo lui lì c'è il nucleo fondamentale di tutto il messaggio biblico nei due testamenti, perché facendo questo ai miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E Levinas mette in parallelo questo passo del Vangelo di Matteo con il capitolo 58 del libro del profeta Isaia. Dice che il digiuno che Dio vuole non è quello di piegare come un giunco il capo, ma dividere il pane con l'affamato e introdurre in casa i miseri senza tetto. Ora, qui c'è un problema gravissimo, no? Drammatico. Forse non è certo, può essere relativamente facile concordare sul fatto, cioè è una prospettiva bella, sul fatto che la diaconia etica per il prossimo costituisca la verità prima ed ultima della vocazione dell'umano. Ma come entrare esistenzialmente, concretamente in questa verità? Come rispondere a questa vocazione? Che possiamo fare di fronte all'impotenza assoluta che noi viviamo, constatiamo, a praticare in prima persona la responsabilità dell'etica? Abbiamo detto che servire l'altro dà il senso della vita, ma dà anche la morte. Il volto dell'altro contiene la fonte della vita, ma anche, dicevamo, la minaccia di morte, un attentato alla mia persona, alla mia realizzazione. L'altro mi toglie aria, luce, nutrimento, spazio vitale, e il timore della morte rappresenta uno dei dati costitutivi di fondo dell'esistenza umana, ci attanaglia, ci impedisce di realizzare la nostra vocazione più profonda. Ed allora ecco che noi sembriamo condannati alla frustrazione perenne di vedere la verità, approvarla, ma di essere radicalmente incapaci di praticarla. Ecco, come uscire da questa frustrazione? Ecco, io, come ti ho raccontato molte volte, ho raccontato a te, anche tanti miei allievi, insomma, ho posto questa domanda a Levinas. È una storia che racconto sempre. Levinas mi rispose avendo ben presente la mia identità cristiana, diversa dalla sua ebraica. Ecco, io gli ho detto: come possiamo uscire dal nostro egoismo, no? Anche se vediamo che la verità è l'apertura all'alma, non possiamo, non ce la facciamo. Come possiamo uscire da questo? E lui mi guardò e mi disse delle parole che non potrò mai dimenticare. Mi disse: vous avez la grâce, voi avete la grazia, cioè voi cristiani, lei cristiana. E qui, Andrea, la scena che tu, insomma, nei nostri colloqui hai evocato a Luca 22, Pietro a versetto 33 si dichiara pronto ad andare alla prigione alla morte per il suo maestro, il maestro gli profetizza il tradimento: oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Poi gli eventi precipitano, il maestro viene catturato, arrestato, Pietro per paura, temendo per la sua vita, tre volte nega di conoscerlo e lascia il suo maestro solo nella morte. Ecco, stando al linguaggio di Levinas, Pietro non riesce ad adempiere la chiamata a non lasciar morire il maestro da solo, a entrare nella morte con lui. E qui il gallo canta e c'è questo versetto splendido: allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Ecco, ci piacerebbe poter aver visto quello sguardo. Qui Pietro ricorda la profezia, vede il volto del maestro rivolto verso di lui, capisce che il maestro ha capito e, uscito fuori, pianse amaramente. Ecco, io vorrei scorgere un'allusione battesimale nelle lacrime che inondano il volto di Pietro. Ecco, lo sguardo e il volto di Cristo dà a Pietro la coscienza del suo peccato, del suo tradimento, però gli trasmette insieme un messaggio di perdono e di misericordia. Ecco, l'incontro con il risorto poi, più tardi, andrà a suggellare il perdono di Cristo. Là Pietro potrà sperimentare la potenza e la vittoria del perdono e della misericordia sulla colpa. Qui evidentemente siamo fuori da Levinas. Ecco, io se posso dire personalmente, ho incontrato quello sguardo in un momento della mia vita in cui non lo cercavo, non cercavo questo sguardo, non lo credevo possibile e reale, e poi l'ho incontrato molte altre volte ancora fino ad oggi, e si può dire che riesco a vivere in quello sguardo. E a me è molto... Abbiamo qualche minuto ancora, oppure dimmi tu?
Sì, ancora qualche minuto, prego.
Allora, mi ha colpito moltissimo un'icona bizantina fatta a mosaico, di cui vidi l'immagine molti anni fa. Poi sono andata a visitare l'originale, e nel Museum für Byzantinische Kunst di Berlino, cioè il Museo per l'Arte Bizantina. È un'icona musiva con una cornice di legno, raffigura Gesù Cristo a mezzo busto, però l'enfasi del mosaico si concentra tutto sul volto, lo sfondo è dorato, nell'aureola di Cristo appare la croce, ai due lati del Cristo appare la scritta Jesu Christos o Eleimon, il misericordioso. I tedeschi che hanno queste immagini traducono Jesus Christus der Barmherzige o anche der Erbarmer. L'Erbarmer è colui che ha pietà, il pietoso. Attraverso la scritta forse ci sono dei legami con l'esicasmo, con la preghiera del cuore, mirante proprio a invocare la pietà di Cristo per i propri peccati. Ecco, è un volto struggente, un volto serio ma tenero, è una cosa mi dispiace non poterlo mostrare, no? Mi piace pensare che fosse proprio quello lo sguardo con cui Cristo guardò Pietro nel momento che ho citato, ecco. E quindi questo è un po', insomma, quello che riesco a dire, diciamo, in pochi minuti.
Bene, ho solo un commento al tuo intervento. Meraviglioso. Io sempre penso, ma come Cristo voltato si avrà guardato Pietro? Con che sguardo? E in fondo quello sguardo l'abbiamo visto attraverso proprio quello che dicevi, la grazia, e questo è legato anche alla Quaresima, perché solo questa grazia dell'incontro col volto di Cristo può farci fare questo esodo pasquale. Exodos vuol dire un cammino fuori dal nostro ego, come dicevi, al volto dell'altro. Ora abbiamo purtroppo oggi meno tempo, non purtroppo perché abbiamo pregato per il Santo Padre, c'è stato il rosario per il Santo Padre, quindi faremo un altro giro rapido. Vi chiedo però di essere brevi, di rispondere, ecco, in 4 minuti, visto che non abbiamo tanto tempo, quindi ritorniamo al dottor Fabio Quadrini, sindonologo specializzato, ecco, negli studi della sindone. Abbiamo parlato quindi di questo volto di Cristo, ci ha parlato il dottor Francesco Paolo Ciglia, il professore Francesco Paolo Ciglia. Come si può rintracciare la storia del Mandilion, di questo volto meraviglioso di Cristo che ha ispirato l'iconografia, e qual è la sua importanza nella storia della Chiesa?
Certo, in 4 minuti non è assolutamente facile.
Lo so, però una sintesi della sintesi.
Di essere molto veloce. Allora, innanzitutto, per rispondere ritengo opportuno porci un'ulteriore domanda, cioè: ma dove e come era conservata la sindone nei primi secoli? Allora, fonti letterarie, tradizionali e leggendarie riferiscono che sin dai primi secoli del cristianesimo ad Edessa, attuale Turchia sudorientale, c'è una immagine speciale acheropita del volto di Gesù su un panno. Ecco, molte testimonianze e descrizioni mettono in relazione questa immagine di Edessa, chiamata dai bizantini appunto Mandilion, proprio con la sindone. Ovvero, ci sono molti motivi per pensare che questa immagine di Edessa, chiamata appunto dai bizantini Mandilion, immagine speciale acheropita del volto di Gesù su un panno, sia stata la sindone piegata in modo che fosse possibile vedere appunto soltanto il volto. A titolo di nota preciso come il termine tecnico acheropita, in greco acheiropoietos, significhi specificamente non fatta da mano d'uomo. Bene, interessante notare inoltre come il termine mandilion, in arabo mandil, in latino mantilium, in aramaico mantila, normalmente si riferisca ad una stoffa relativamente grande, come il mantello di un monaco o una sorta di tovaglia. Notiamo ancora poi come il mandilion, termine che lessicalmente, come detto, fa riferimento ad un grande panno, venisse descritto con la parola tetradiplon, ovvero raddoppiato in quattro. Non di rado, tra l'altro, le copie del Mandylion si mostrano propriamente come un largo rettangolo al centro del quale si vede soltanto appunto la testa di Cristo. Ebbene, il Mandylion quindi molto probabilmente sarebbe stato proprio la sindone piegata in modo da mostrare soltanto il volto. Difatti, se piegassimo la sindone a mo di tetradiplon, ovvero raddoppiata in quattro, ecco che riusciremmo ad avere presente proprio un ampio rettangolo dominato al centro esattamente dal volto dell'uomo della sindone. Ora, a supporto del nostro discorso, sono interessanti da considerare i seguenti due rilievi. Il primo rilievo concerne il riferimento al Menaion 1684 folio 85 recto del monastero di Veron, Monte Athos. Siamo al XIV secolo, il Menaion è un libro liturgico, ecco. Ebbene, il Menaion appena citato descrive l'immagine di Edessa, chiamata dai bizantini appunto Mandylion, come il corpo completo di Cristo e il suo sangue. Il secondo rilievo poi è il seguente. Nelle scene miniate del testo del Manuscriptus Latinus 2688, conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, risalente al XIII secolo, attenzione, il Mandylion è presentato come un lungo telo che scende in basso fuori della sua cornice. Mandylion, ripeto, che tecnicamente sarebbe stato invece una immagine speciale del volto, del solo volto di Gesù. Bene, giungiamo al 943. Nel 943 dopo Cristo, chiaramente, i bizantini assediano Edessa e acquisiscono dopo una lunga trattativa proprio il Mandylion. Il 15 agosto del 944 la teca con il Mandylion giunge a Costantinopoli. Dell'arrivo del Mandylion a Costantinopoli esiste testimonianza nell'omelia attribuita a Costantino VII Porfirogenito, imperatore di Costantinopoli tra il 911 e il 959. Sentite com'è interessante notare come costui descriva l'aspetto del viso del Mandylion, e cito: secrezione liquida senza materia colorante né arte pittorica. Interessante notare nel merito come nel Codex Vaticanus Grecus 511, risalente al X secolo, Gregorio, arcidiacono e referendario della grande chiesa di Costantinopoli, Santa Sofia, descriva il Mandylion come figura, attenzione, non ridotta al solo volto, ma comprendente quantomeno anche il petto, almeno sino all'altezza del costato, costato che tra l'altro risultava manifestamente ferito. Ecco, testimonianza questa del Mandylion, chiaramente riaperto a Costantinopoli, non posso argomentare, ma il Mandylion verosimilmente è stato riaperto. E testimonianza di come il Mandylion sarebbe stato con altissima probabilità proprio la sindone. E chiudo invitando ad ascoltare un'altra testimonianza scritta di Robert de Clary, cronista della Quarta Crociata, che nella sua opera La Conquête de Constantinople testimonia appunto per iscritto, e cito: a Costantinopoli c'era una chiesa chiamata Santa Maria delle Blacherne, dove c'era la sindone, in cui Nostro Signore fu avvolto, che ogni venerdì si elevava tutta diritta, cosicché fosse possibile vedere bene la figura di Nostro Signore. Siamo tra il 9 e il 13 aprile 1204. Il termine usato dallo scrittore cronista è esattamente siduan, cioè sindone. Ecco, ripeto, testimonianza questa di come il Mandylion sarebbe stato con altissima probabilità la sindone, e testimonianza del Mandylion riaperto a Costantinopoli. Insomma, e termino citando Luca 9,51 assieme a Matteo 17,2 e Marco 9,2, insomma, quel prosopon esterisen ma metamorfò, insomma, quel volto indurito ma trasfigurato ne ha fatta di strada, eh.
Bene, grazie, veramente ci ha introdotto nel mandilio, nella bellezza del volto di Cristo, e quindi passiamo ora a Maria Ruiz. Tu lavori come iconografa al Patriarcato Latino di Gerusalemme, ecco, magari se puoi dire una parola sul lavoro meraviglioso che hai fatto per il nuovo Messale in Arabo e di quello che stai facendo per il nuovo Evangeliario, entrambi voluti dal Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinal Pizzaballa, e anche vorremmo sapere quanto è importante mostrare ai nostri fedeli una nuova estetica, ma che sia nella tradizione, specialmente ai fedeli arabi, la bellezza dei segni, delle icone e dei libri liturgici.
Appunto, inizio per la fine. Giustamente questa importanza di fare accessibile, fare conoscere ai fedeli arabi la bellezza di una tradizione che è la loro, perché è nata e sviluppata in Oriente, è nata questa iniziativa di fare le immagini del missale in un stile figurativo secondo la tradizione, le immagini tradizionali, ma non secondo esattamente la scuola bizantina. Si voleva trovare un stile che un po' fosse una sintesi di tutte le espressioni artistiche cristiane che hanno attraversato la Terra Santa, particolarmente Gerusalemme, quindi è una città grande, ma sicuramente c'è una marcata influenza bizantina. È molto importante per i nostri fedeli di scoprire questo tesoro, anche di scoprire, di vedere, che loro possano vedere con i loro occhi la bellezza della fede, che questa fede che celebra la Chiesa è bellezza e è vita. Tante volte si avvicinano della Chiesa magari pieni di necessità, problemi che certamente sono molto presenti in questo contesto, problemi sociopolitico, economici, di tutti i generi. Invece il Patriarca voleva che scoprissero anche e soprattutto la centralità della bellezza della vita della fede, anche la bellezza della parola di Dio, mettere al centro la rivelazione e la parola di Dio. E per questo ha voluto fare questo progetto, che è un po' una pazzia, di fare nel secolo XXI, scrivere un Vangelo calligrafiato a mano con illuminazione, ma giustamente questo gesto è portatore di una visione che è quella di fare risalire l'importanza e la centralità della parola di Dio nella vita della fede, e anche chiaramente la volontà era quella di mostrare in modo che si possa vedere con gli occhi, anche attraverso questi colori vivi che abbiamo scelto, queste forme espressive, intense, molto interpellative, che la parola e la fede che celebriamo attraverso i sacramenti è vita.
Bene, grazie. Io sono qui nel mio ufficio a Gerusalemme, a Betania, e ho davanti un'icona che hai scritto tu, così dico per gli ascoltatori, che si dice l'icona si scrive, cioè che hai dipinto tu, bellissima, che mi hanno regalato, ecco, con Maria, figlia di Sion, al centro di Gerusalemme, e con l'agnello sgozzato. Ecco, è meraviglioso, peccato che non possiamo mostrare per radio le icone. Spero di poter fare ancora un'altra puntata sulle icone. E hai parlato di questa estetica, no? Abbiamo parlato in questa in questa tavola rotonda dell'estetica del volto, e vorrei chiudere con il professor Francesco Paolo Ciglia, filosofo. Ecco, perché una riflessione filosofica sul volto è quanto mai attuale per i tempi di oggi? E se mi permetto, da una domanda più personale, mi permetto, come possiamo tornare al volto dell'altro oggi in questa Quaresima, e qual è la tua personale relazione con il volto di Cristo e dell'altro nel poco tempo che ci rimane?
È molto impegnativa. Io forse potrei me colpisce molto in questa fase della mia vita il volto dei miei otto nipoti. Io nel volto di questi bambini così piccoli, insomma, vedo qualche cosa di straordinario, cioè lo sbocciare di una vita, insomma, e mi parlano di Dio, insomma, io soprattutto in queste piccole persone che sono già perfettamente articolate, insomma, e meravigliano, stupiscono, addirittura scioccano con le loro risposte, con i loro sguardi, con il loro emergere da una animalità iniziale, no? Dove sembrano, e poi cominciano a rispondere col sorriso, no? Nei primissimi mesi di vita, insomma. Diciamo che la catechesi dei volti la vedo soprattutto in questi bambini, no? Io tremo anche per il loro futuro, per questo mondo così difficile, però c'è sempre la speranza che cioè di un intervento di Dio, diciamo, in questi tempi così tragici, no? Comunque gli autori che io ho studiato anche parlano del volto di Dio. Ecco, io non ho parlato del volto di Dio, ho parlato del volto di Cristo. Per Levinas non c'è una visione diretta di Dio, no? Dio è una traccia sul volto dell'altro, cioè qualcosa che non c'è più ma è passato. Invece Rosenzweig conclude, un altro pensatore ebreo più antico, diciamo, di Levinas, da cui Levinas ha preso molto, conclude il suo capolavoro filosofico La Stella con una contemplazione del volto della verità eterna, no? Che per lui comincia quest'ultima parte, che si chiama Porta o Portale, con la citazione di Numeri: faccia splendere su di te il suo volto, no? E lui vede nel volto dell'uomo riflesso il volto di Dio e vede rivolta riflessa la stella, no? La stella in Magen David con le sue sei punte, no? Ecco, lui vedeva negli occhi, nel naso, nella bocca, nella fronte, negli zigomi, questo intreccio di queste due stelle, cioè di questi due triangoli rovesciati che poi andavano a comporre la stella. E per me è molto, come si può dire, stupefacente il fatto che, diciamo, queste meditazioni filosofiche così complesse e così alte poi mi riconducono al volto, al piccolo volto di questi piccoli, insomma, che hanno da pochi mesi a sei anni, insomma, e mi parlano della potenza di Dio, una potenza inerme, molto diversa da quella delle atomiche oppure degli armamenti. Va bene.
Mi hai fatto ricordare una cosa bellissima nella tradizione ebraica, che quando Abramo va a sacrificare suo figlio è nell'oscurità, anche se è nella fede, e dispone Isacco sopra la legna, e secondo la tradizione ebraica Isacco, che in quel momento guardava il cielo, vede la gloria di Dio, vede la perfezione di Dio per quanto possibile. Per questo poi si dice che Isacco è rimasto cieco nella Bibbia, perché ha visto la gloria di Dio nel momento in cui, secondo la tradizione ebraica, si offriva liberamente, diciamo, la sua passione, per così dire, al sacrificio, si è lasciato legare. E Abramo non vede il cielo, non vede la gloria di Dio, ma negli occhi del figlio Isacco, mentre quasi lo sta sacrificando, poi certo l'angelo lo fermerà, vede riflessa negli occhi del figlio Isacco la gloria di Dio. Tante volte quando siamo nell'oscurità, però, veramente possiamo vedere, come tu dicevi, nel volto magari dei figli, ma anche nel volto dell'altro, ecco, questa gloria di Dio. Per questo abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno dei fratelli, abbiamo bisogno della comunità, abbiamo bisogno della Chiesa, per vedere in loro riflessa la gloria di Dio quando noi non riusciamo a vederla. E questo anche vale certamente riferimento a Cristo, perché Cristo è il compimento di questo Isacco, e lo celebreremo varie volte in questa Quaresima, poi nel culmine di questa Quaresima nel Santo Triduo Pasquale, perché Cristo, ecco, il compimento di Isacco, che si è lasciato, ecco, uccidere, legare, ma ecco, in cui sta nel momento della sua massima kenosi, svuotamento, della sua oscurità, ecco, in lui brilla la gloria di Dio, che è il suo amore. Ecco, io vorrei ringraziare veramente i nostri ospiti. Abbiamo fatto una tavola rotonda più interdisciplinare oggi, come avete sentito, però questa è anche una grande ricchezza. E se mi permettete, vorrei invitarvi anche la prossima volta, una delle prossime volte, per approfondire ancora altri aspetti di questo tema stupendo in cui ci avete introdotti. Ecco, vi ringrazio tantissimo. E niente, buona Quaresima a tutti. Preghiamo certamente per il Santo Padre Francesco, come anche per tutti i malati, per tutte anche le situazioni difficili a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, in cui il volto dell'uomo, della donna, ecco, è deturpato, ecco, sperando anche per loro e per noi questa trasfigurazione, questo esodo, veramente questo cammino dal nostro volto al volto di Cristo, di Dio, e anche al volto dell'altro. Vi ringrazio tantissimo, veramente di cuore, e salutiamo tutti gli ascoltatori e vi auguriamo una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Un ultimo saluto agli ospiti, se lo volete dare, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie, sì. Buonasera.
Bene, bene, buona serata e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.